non so il tuo nome di ieri né quello di domani. Il nome che ti ha dato la tua mamma. Il nome che tu stesso dovrai darti in quell'attimo non breve di sbalordimento e di umiliazione che seguirà la tua accettazione. Il nome destinato a portare nella storia, come nella vita, il grosso fardello delle tue responsabilità di uomo in funzione ultraumana. Non conosco il tuo volto, non oso sceglierlo tra le 52 immagini che dalle pagine dei giornali sembrano quasi in attesa della condanna capitale, più che dell'onore supremo. Come non mi riguarda il tuo nome di ieri, così non mi importa il tuo volto. Le parole comuni, come i comuni sentimenti di preferenza o di simpatia, non hanno più senso per uno che ha finito d'avere un suo cuore, un suo pensiero, una sua strada per divenire il cuore, il pensiero, la strada della Chiesa. Ognuno ti darà la faccia che vuole. La radio non avrà ancora finito d'annunciare al mondo il tuo nome di ieri e di domani, che milioni di uomini ti avranno già ricostruito a loro immagine, imprestato un disegno, catalogato con questi piuttosto che con quelli. Il tuo passato verrà frugato e perquisito da tutti, dagli episodi più futili, dai gesti più comuni, dalle parole più insignificanti, dagli scritti, dai gesti. Si trarrà l'oroscopo, il materiale, per ricomporre su misura di ognuno la tua figura, mentre tu non sei più del tuo passato, sei uscito per sempre dalla tua parentela, dalla tua tribù, dalla tua nazione. Coloro stessi che scrivono "lo giudicheremo dai fatti" hanno più decisamente degli altri fissato il programma del tuo pontificato, tracciato la strada che devi camminare se vuoi essere un papa secondo il cuor loro. Non hai ancora parlato e già le cancellerie di tutti i paesi hanno preso posizione nei tuoi riguardi. Più evangelico sarà il tuo pensiero, più staccato il tuo animo da ogni terrestre competizione, più alieno da compromessi, più sgombro d'ogni misura di dominio, più spirituale il tuo richiamo, più paterna ed accorata la tua parola, e ben più duramente verrai giudicato dagli stessi che invocavano un papa unicamente spirituale. Un uomo, non vestito alla maniera di tutti gli uomini, è inafferrabile. Un uomo che non conosce gli interessi terreni, che non ha nulla da difendere sul piano dell'effimero, che vuole soltanto un po' di cielo su questa povera terra, è assai pericoloso, specialmente per chi vuole una terra senza cielo. I giornali, che non sanno ancora nulla di te, tengono in redazione, già pronte, cartelle su cartelle per il numero straordinario. Come avviene di certi panegirici, basterà cambiare o aggiungere il nome. Le stesse vuote espressioni, gli stessi omaggi rimati, gli stessi auguri. Così nei giornali, come nei telegrammi e nei messaggi che ti arriveranno d'ogni parte del mondo e che tu non leggerai, come non leggerai le risposte che pure porteranno il tuo nome, o che verranno date in tuo nome. Ti vestiranno con vestiti non confezionati per te. Sarai salutato con parole che possono essere dette anche ad un altro, perché tu non hai più nulla di tuo, non sei più nulla per te. Ti guardi attorno. Chi potrà fissare lo smarrimento del tuo occhio? Facce nuove, facce forestiere, anche se ossequiose. Perfino l'uomo di fiducia che t'ha seguito in conclave non ti sorride più. Anche egli è come oppresso e allontanato dalla tua nuova dignità che gli impedisce di poterti accostare come prima. Ti seguo mentre ti portano sulle logge per la tua prima benedizione Urbi et Orbi. Non osi guardare già alla folla. È un mare, come quello che tu hai dentro. Stendi la mano, tracci il segno divino. Nell'istante ti cerchi anche il cuore per donarlo. Te l'hanno rubato. È già per il mondo, ovunque. È un'anima. Tutti ti hanno derubato. Sei il derubato.
Saluto al Papa che viene, benvenuti alla settima puntata della seconda stagione di Adesso in Onda, la televisione che amiamo guardare, la televisione che amiamo fare una volta ogni dimissione di Papa, la televisione soprattutto che amiamo dire papale papale. Oggi parleremo, appunto questo è il tema, non è il tema precisamente il Papa o Papa Bergoglio, ma oggi parleremo di un evento, di una congiuntura storica che si è ripetuta, che stiamo vivendo adesso, dopo 700 anni circa. cioè un papa che si dimette, un papa francescano, francescano non nel senso dell'ordine, non nel senso istituzionale, ma francescano proprio nell'anima. Questi due eventi erano accaduti nel 1294 e si stanno ripetendo adesso, quindi immagino la prossima puntata su questo tema la faremo tra circa 700 anni, si sono ripetuti a ruoli invertiti. Perché? Perché nel 1294 era proprio il Papa Francescano quello che si è dimesso e al suo posto fu eletto uno dei papi più odiati della storia della Chiesa. Quest'anno le cose sono un po' invertite, nel senso che il Papa, diciamo, non troppo amato, diciamo uno dei meno popolari degli ultimi anni, si è dimesso e al suo posto è stato eletto proprio un Papa molto francescano. Ne parleremo con un ospite molto importante che è tornato a trovarci dopo un anno, è stata protagonista l'anno scorso di una delle puntate che hanno avuto più clamore perché ci aveva un po' rivoluzionato l'immagine che abbiamo tradizionale di Gesù. Oggi passiamo da Gesù al vicario. Lilia Sebastiani è una teologa, scrittrice, teologa, donna e laica, quindi già anomala come cosa,
essendo donna,
per di più laica. Ternana, ma di fama internazionale, i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, anche in America Latina, e quindi con lei parleremo oggi del Papa e di questa congiuntura storica. Insieme a noi c'è anche Giorgia Salvatori della redazione di Adesso, che ha
Buonasera.
Preparato delle cosette, insomma, così anche un po' particolarità e anche delle tante battute che sono state poi fatte, che poi devo dire che Bergoglio sta suscitando anche molta satira, anche più anche in questo sta battendo il povero Ratzinger, che almeno sulla satira se l'era portato bene. Ricordiamo che quando appena fu eletto il titolo del manifesto era stato il pastore tedesco, no? E dunque partiamo proprio da quello che abbiamo visto. Abemus Papam, tra l'altro anche qui, appena due anni dopo il film di Nanni Moretti, che era stato per certi versi profetico, tra l'altro il film di Nanni Moretti si riferiva proprio al personaggio che in gran parte è ispirato proprio a Ratzinger, infatti si dice esplicitamente che il predecessore del Papa francese, protagonista del film, era Giovanni Paolo II, è stato ricostruito l'Abemus Papam proprio su modello di quello di Ratzinger. Quindi è stato veramente particolare. Noi li abbiamo visti tutti, tutti perché l'Abemus Papam, per chi non lo sapesse, nasce nel 1922. Prima i papi non si affacciavano dalla loggia delle benedizioni di San Pietro perché non guardavano in faccia il popolo italiano di cui si sentivano prigionieri dopo la presa di Porta Pia. Pio XI diede questo grande segnale invece di apertura, affacciandosi per la prima volta nel 22 dalla loggia delle benedizioni. Da allora si è mantenuta questa tradizione, noi abbiamo preso i filmati che avete visto da YouTube e li abbiamo rimontati insieme con un testo letto da Giordano Agrusta, attore tarantino ma ternano d'adozione, anche lui del vivaio della Mumos, la scuola di Marzio Baldi e Gastone Moschin, protagonista della prima puntata proprio di Adesso in Onda, e il testo era di Don Primo Mazzolari, uno dei più grandi personaggi della Chiesa e anche forse dell'Italia del Novecento, ed era un editoriale di Adesso, quindi all'inizio di puntata ci stava preciso. Perché? Perché sapete che questo programma televisivo di Teleterni nasce da un programma radiofonico di Radio TNA che a sua volta nasce da una rivista, questa rivista qui Adesso, che a sua volta, però questo non l'abbiamo detto mai finora, nasce da un'altra rivista, questa, che si chiamava proprio Adesso ed è una rivista che è stata fondata nel 1949 da Don Primo Mazzolari e che è stata fatta chiudere dal Vaticano nel 1962, proprio perché è una rivista molto scomoda. Primo Mazzolari nel 58, durante il conclave del 58, scrisse questo saluto al Papa che viene, che potete leggere integralmente, noi abbiamo fatto ovviamente una sintesi, ma lo potrete leggere per intero sul nostro sito www.reteblu.org, insieme a tanti altri approfondimenti sul tema. Poi fu eletto Giovanni XXIII, e tra l'altro Mazzolari, che era stato davvero perseguitato dalla Chiesa fino ad allora, fu pochi giorni prima di morire fu ricevuto in udienza da Giovanni XXIII, che lo salutò dicendo la tromba dello Spirito Santo in Valpadana. Quindi fu anche il rapporto tra Giovanni XXIII e Mazzolari poi fu molto importante. Partiamo proprio da qui, Lilia, io direi, dall'Abemus Papam, cioè da come si presenta il Papa, perché la cosa che ci ha colpito tutti, io sono rimasto proprio, già quando ho sentito Bergoglio sono stato contento, quando ho sentito Francesco ho cominciato a saltare e quando è uscito fuori così nudo, bianco e basta, ho capito subito insomma quel gesto. Abbiamo visto negli Abemus Papam, Pio XI uscì con la tiara, segno la corona del Papa, Poi, da Giovanni XXIII in poi, si usciva con la mozzetta e la stola, e Bergoglio esce spoglio completamente.
Sì, hai ragione. Anche per me è stato un fatto di grandissima, grandissima emozione, proprio il primo apparire di Bergoglio. Il nome non mi era del tutto nuovo, perché se ne era parlato molto a suo tempo, 8 anni fa, prima del conclave da cui poi uscì Benedetto XVI eletto. Ma in effetti, secondo me, proprio l'innovazione, la sorpresa è stato questa splendida normalità, ecco, la mancanza di qualunque ieraticità, di qualunque forma. Un Papa che comincia dicendo buonasera, in apparenza è il saluto più normale, più qualunque che ci sia, no? Però in realtà proprio in questa normalità c'è un annuncio. Nel rifiutare la mozzetta rossa, per di più scherzandoci su, penso senza moralismi, grosso modo ha detto questa se la mette lei, oppure il carnevale è finito, le versioni dell'episodio non sono molto concordi, ma certo che qualcosa del genere ha detto. Questo è estremamente importante. Essere così vero, così diretto, sembra che volesse chiedere alla folla radunata in piazza San Pietro: benedetemi voi prima. Questo in qualche modo quelli che lo circondavano gliel'hanno impedito, perché era un gesto forse troppo innovativo. Però in realtà quel momento di silenzio, di preghiera, quel silenzio così profondo che proprio si poteva tagliare a fette, è stato un momento di emozione assoluta, più forte di qualsiasi parola. E notiamo, siccome hai fatto la storia degli Habemus Papam, che gli altri papi, questo è noto, l'hanno detto tutti, non parlavano alla folla, benedicevano e si ritiravano. E
il primo che avrebbe voluto parlare
era Giovanni Paolo I, ma insomma gli dissero no. E Giovanni Paolo II in qualche modo ha parlato, Bergoglio ha parlato in modo semplice, spontaneo,
tanto
diretto.
Anche, cioè ha trasformato anche un saluto in una cerimonia vera e propria.
E anche tanto. Mi sono chiesta più volte perché, per esempio, a Giovanni Paolo I l'hanno impedito. Probabilmente perché pensavano che un discorso, ovviamente non preparato, detto da un uomo che in quel momento doveva essere in preda a una forte emozione, potesse venire fuori poco ponderato, non lo so. Sta di fatto che Bergoglio fin dal primo momento ha mostrato, insieme alla sua bontà, semplicità, umiltà, anche una lodevolissima disposizione a fare a modo suo.
Una cosa che non ci saremmo mai aspettati, una cosa che ci ha sconvolto: abbiamo visto un Papa che prega, cioè il Padre nostro, l'Ave Maria. Cioè, mi viene in mente l'avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone, quando disse: finalmente avremo un Papa che crede in Dio. Perché non si era mai visto un Papa che prega così, spontaneamente. Inizia il suo pontificato non con la solennità, appunto, del capo, del pontefice, ma con la preghiera. E poi i gesti esteriori, abbiamo detto, senza mozzetta. Ricordiamo che la mozzetta era stata in qualche modo già abolita da Giovanni Paolo II, che la usò solo durante il saluto iniziale, poi la abolì, non la portò più, se non
Ratzinger,
per le foto ufficiali.
Piaceva molto.
Ratzinger amava tutto, mozzette,
pubblicava fuori i bordati di pelliccia a scarpe rosse.
Il cappello quello un po' un po' simile a Babbo Natale, no? Il Camauro, sì, che lo faceva un po'. Sì, era un po' ritornata in voga. E poi, vabbè, quelle piccole cose che molti, diciamo, quelli che vogliono invece cercare di assimilare Bergoglio a tutti gli altri, dicono: no, ma i papi sono tutti uguali. Diciamo, vabbè, sono piccole scelte. La croce di ferro anziché la croce d'oro. Ma io ricordo che la croce è una delle cose degli anticlericali, di solito, quando devono dire: perché quel vescovo non vende la croce e la dà ai poveri? Cioè, comunque è un simbolo, no? Della ricchezza della Chiesa. Quindi il fatto di non voler indossare una croce d'oro, ma una croce di ferro, le scarpe, non le scarpe
rosse di Prada,
ma le scarpe che portava prima, i pantaloni addirittura, perché lui ha anche sconvolto la Sartoria Vaticana, dice: ma i pantaloni del Papa devono essere bianchi, al massimo rossi, perché sono i colori pontifici.
Beh, anche il fatto che si è autodefinito sempre soltanto il Vescovo di Roma.
E questa è un'altra cosa molto interessante: il Vescovo di Roma e non il Papa. Questo cosa significa, Lilia?
Può sembrare, è volutamente una definizione minimalista, ma in realtà è la più corretta storicamente, e secondo me è una promessa, veramente è un modo programmatico di aprire questo pontificato. In effetti il Papa, al di là di tutti i titoli altisonanti che sono venuti in seguito, conducendo quasi a una specie di sacralizzazione della sua persona, eccetera, eccetera, addirittura vicario di Cristo, che Cristo non si è mai sognato di aver vicari, tra parentesi, il Papa è storicamente il Vescovo di Roma, poi per motivi storici il Vescovo di Roma ha acquisito un particolare primato, una particolare autorevolezza rispetto agli altri Vescovi e Patriarchi. Ricordiamo che uno dei titoli tradizionali del Papa è Patriarca d'Occidente.
Ci vediamo allora adesso, proprio l'inizio del pontificato, noi c'eravamo, io ho portato la telecamera a questa inaugurazione, vedrete, fa effetto vedere tutti i potenti del mondo con le macchinone, le scorte, le sirene, e invece lui, che come sappiamo gira anche in Vaticano a piedi, ha rifiutato anche la macchina ufficiale del Papa macchina. E gira con una macchina qualsiasi. Allora vediamoci questo primo servizio, proprio l'inaugurazione, come lui ha tenuto anche a sottolineare, non del pontificato, ma del ministero del Vescovo di Roma.
Con gli altri rispettuosi l'uno all'altro, la fratellanza tra la gente, questo è il suo tema.
Arrivederla.
Grazie.
Grazie.
Buonasera.
Bergoglio.
Sì, Bergoglio.
Amica. Ciao, papà.
Sì. È stato dire l'intero creato, la bellezza del creato. Come ci viene detto nel libro della Genesi, o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi, è l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. E il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, e il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. L'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive. non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. Oggi non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio, di accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità, chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere.
Giorgia contestava le riprese, dice che si vedevano male, ma ero emozionato e l'ho fatta io, quindi insomma. Dunque, questa frase finale era molto interessante, secondo me, il vero potere è il servizio. Francesco chiamò i suoi capi, diciamo i capi dell'ordine francescano, non priori o abati, ma ministri, che significa servo, giusto Lilia? E quindi questa scelta, anche il fatto di non essere più appunto il vicario di Cristo, il pontefice della Chiesa universale, ma il Vescovo di Roma, quindi un ruolo collegiale, un ruolo di servizio, perché il Vescovo di Roma, Lilia, era a servizio degli altri Vescovi in qualche modo, no? Aveva questo tipo di ruolo, non era un capo assoluto.
No, diciamo il ruolo del Papa si è rafforzato attraverso i secoli, dalla tarda antichità al Medioevo, ma all'inizio non c'era questa idea del primato come si sarebbe imposta in seguito, sarebbe stata tematizzata e dogmatizzata.
Peraltro no. San Pietro non è mai stato, diciamolo, né Papa né Vescovo di Roma.
No, San Pietro semplicemente ha svolto il suo ministero a Roma finché non l'hanno martirizzato.
Non era il capo della comunità romana?
No. Beh, è chiaro, siccome aveva conosciuto Gesù e aveva avuto, questo i Vangeli ce lo fanno capire abbastanza, un certo ruolo di primato nel gruppo dei discepoli, è chiaro che era circondato di particolare venerazione, ma non è un caso che il suo primato a Roma lo condivide con San Paolo, col quale tra l'altro da vivo non era neanche andato tanto d'accordo, se vogliamo.
Don San Pietro. Una cosa, adesso ci vediamo, anche un'intervista molto importante che abbiamo fatto, perché da subito Lilia, tu che poi sei una teologa, quindi conosci bene anche la teologia della liberazione, la teologia dell'America Latina, si è subito detto che Bergoglio è stato non solo un oppositore della teologia della liberazione, ma addirittura complice dei regimi dittatoriali dell'America Latina, dell'Argentina. Ne abbiamo intervistato proprio pochi giorni dopo l'elezione, è venuto a San Gemini, uno dei più grandi teologi della liberazione, Frei Betto, che tra l'altro è stato anche incarcerato, credo, se non sbaglio.
Sì, sì.
Lui è brasiliano, tra l'altro ecco, come Dio, no? Perché ha detto Bergoglio adesso alla giornata mondiale della gioventù che il Papa è argentino ma Dio è brasiliano. Quindi, allora, Frei Betto, connazionale di Dio, lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto anche qual è la sua opinione proprio riguardo al rapporto tra Bergoglio e le dittature, la dittatura di Videla. E insomma, penso che lui è sicuramente una fonte autorevole perché, ripeto, è stato anche incarcerato da dittatori ed è, ecco, lo dico velocemente, Frei Betto è anche amico carissimo di Chavez, amico di Fidel Castro, quindi anche una figura molto estrema, per così dire. Frei Betto, intervistato da noi.
Eu partilho a ideia do Leonardo Boff de que nós estamos à véspera de uma primavera na igreja.
Lui condivide l'analisi di Leonardo Boff che si può aprire una nuova primavera nella chiesa.
É preciso entender o contexto da Argentina.
È importante capire il contesto dell'Argentina.
Durante a ditadura, Bergoglio non era bispo, era superior dos jesuítas e professor de teologia.
Durante la dittatura Bergoglio non era vescovo, ma era superiore dei gesuiti e professore di teologia. La Chiesa argentina è stata molto collusa con la dittatura, molte colpe per quello che è successo in Argentina durante la dittatura.
Ma io fico con la parola di Adolfo Pérez Esquivel, di che Bergoglio non teve complicità con la dittatura.
Lui sta con la riflessione di Adolfo Pérez Esquivel, il premio Nobel per la pace, che dice che lui non è stato complice della dittatura.
Possibilmente ele non tenha agito come un profeta.
Ecco il motivo per cui sin dalla sera stessa dell'elezione ci sono stati così tanti attacchi, anche molto insistenti invece, contro Bergoglio.
ela foi, compactou com a ditadura. Ela não defendeu os direitos humanos, não cumpriu a sua missão evangélica. Então, Bergoglio era uma pessoa desconhecida. Tinha que adotar uma opinião, e a opinião que eu adoto é de Pérez Esquivel, de que ele não foi cúmplice, ele pode ter se omitido, mas não foi um protagonista.
A sua ideia é que ele può essere stato in silenzio, non ha denunciato quello che succedeva, però voglio dire non ha nessuna responsabilità, è della stessa opinione di Pérez Esquivel.
Per quanto riguarda il rapporto con la teologia della liberazione, c'è stata una forte condanna durante il pontificato di Giovanni Paolo II, peraltro per opera proprio del successore di Giovanni Paolo II. Anche da questo punto di vista Boff si è detto molto ottimista riguardo a Bergoglio, che pure comunque a sua volta ha preso le distanze dalla teologia della liberazione.
Bene, primeiro é preciso entender que na Igreja Católica da Argentina nunca houve teologia da libertação.
Nella Chiesa Argentina non c'è mai stata una vera teologia della liberazione.
Os teólogos da libertação na Argentina, que são muitos, são todos protestantes.
I teologi della liberazione in Argentina non sono teologi cattolici, ma teologi protestanti.
Então não podemos dizer que o Papa é contra ou a favor da teologia da libertação, porque ele vivia numa igreja que era uma igreja teologicamente muito conservadora.
Non possiamo dire che il Papa è contro la teologia o a favore della teologia della liberazione, perché in Argentina non c'era questo cammino e la Chiesa argentina era molto conservatrice.
Agora, eu digo com toda segurança que tudo o que ele falou até agora, principalmente a homilia da sua entronização na terça-feira, é coincidente com a teologia da libertação.
Lui dice que quello che Bergoglio ha detto da quando è diventato Papa, in modo particolare nella sua omelia di martedì, va nella direzione della teologia della liberazione.
Ou seja, è un uomo che veio para colocar a Igreja na opção pelos pobres.
Ossia, fa una riflessione e colloca i poveri, va bene, all'interno, voglio dire, di un processo di liberazione.
Quindi ci troviamo ad una svolta da questo punto di vista per la Chiesa Cattolica?
Uma troca, um cambiamento.
Ah, sim. Eu acredito que vai haver uma mudança forte na Igreja, porque o Monsenhor Cláudio Umes, que é cardeal emérito de São Paulo, declarou em público que haverá a reforma da Cúria Romana. Ele jamais diria isso se não fosse autorizado antes pelo Papa.
Lui ha detto che sicuramente ci saranno dei grandi cambiamenti. Il cardinale Don Claudio Umes, brasiliano, ha detto pubblicamente che ci saranno dei grandi cambiamenti all'interno della Curia Romana.
E ele jamais falaria isso se não tivesse sido autorizado pelo Papa.
Lui, conoscendolo di carattere, dice che non avrebbe mai fatto queste dichiarazioni pubbliche se il Papa non gliel'avesse detto.
Tra l'altro, Claudio Roma ha avuto un ruolo fondamentale proprio nella scelta del nome, no?
Sì, eles estavam sentados lado a lado durante o conclave. E quando Bergoglio foi eleito com 100 votos e não sabia que nome tomar, porque talvez não esperasse, e Dom Cláudio, que é franciscano, sugeriu a ele que tomasse o nome de Francisco, de modo que nós temos um Papa jesuíta com o nome franciscano e roupas dominicanas.
Allora, Dom Cláudio Riume era al lato, sedeva al lato al conclave di Bergoglio, no? Accanto. E si l'ha abbracciato e gli ha detto non dimenticarti dei poveri. In più gli ha suggerito poi di chiamarsi Francesco, e lui ha detto che il Papa ora ha tre fisionomie, lui è gesuita, in più ha scelto Francesco, quindi francescano, e veste bianco come domenicani.
Come domenicani da San Pio V, il primo che si è in qualche modo spogliato, quindi ha questa svestizione, questo lasciare gli abiti continua.
Eu sou discípulo de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Morreu assassinado por dois poderes políticos.
Allora. Jesus Cristo non è morto cadendo da un cammello.
Sì, sì.
Morreu quindi, assassinato por dois poderes políticos.
È stato assassinato da due poteri politici del tempo.
A pergunta è outra. Quem entende a fé separada da política não entendeu a fé.
A domanda é un'altra, dice. Chi vuole separare la fede dalla politica significa che non ha fede. che non capisce niente di fede.
Gesù comunque non era un rivoluzionario.
Claro, Gesù non era un rivoluzionario nel senso che noi intendiamo nel secolo XXI.
Vedi bene, lui non è, Gesù non è stato un rivoluzionario come intendiamo noi oggi.
Mas no tempo de Jesus não havia separação entre fé e política.
Ma al tempo di Gesù non c'era nessuna separazione tra la fede e la politica.
Come esiste oggi?
Come oggi?
Quem tinha o poder político tinha um poder religioso.
Chi ha un potere politico ha un potere religioso.
E quem tinha o poder religioso tinha um poder político.
Chi ha potere religioso ha potere politico. E quindi una cosa che Gesù non ha mai conosciuto è la separazione tra la fede e la politica.
Tanto que ele morreu por razões políticas.
Tanto che lui è stato assassinato per motivi politici.
Non morreu perché pregò o amor ao prossimo.
A me ha fatto molto effetto sentire appunto Frei Betto, ma anche Leonardo Boff, che è stato uno dei grandi avversari, dei grandi nemici, tra virgolette, di Giovanni Paolo II, per non parlare di Benedetto XVI, che era stato anche il braccio armato, per così dire, da un punto di vista teologico di Giovanni Paolo II. Parlare così bene di questo Papa, tanti dicono che è un'operazione di marketing in realtà, ma queste parole mi fanno pensare che ci sia qualcos'altro. Tu, Lidia, da fino ad oggi, in questi primi mesi di pontificato, vedi davvero qualcosa di radicalmente diverso rispetto a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI?
Direi proprio di sì, una differenza assoluta. Ed è vero che finora abbiamo visto obiettivamente abbastanza poco, abbiamo visto degli atteggiamenti, ancora scelte decisive, sì, ci sono degli inizi, ecco, scelte decisive non ne abbiamo viste, ma io innanzitutto credo molto nei segni, cioè i segni non sono solo l'involucro neutrale delle cose serie, i segni sono già di per sé messaggio. Già il famoso continuare a portare le sue scarpe, continuare a portare i suoi pantaloni, io non ho mai saputo di che colore portasse i pantaloni il Papa, ma tu mi insegni che classicamente devono essere rossi o bianchi, certamente sotto la sua tonaca bianca traspariscono dei normalissimi pantaloni neri. Ecco, il fatto di alloggiare a Santa Marta in un pensionato, snobbando il palazzo apostolico, o meglio andando nell'appartamento papale solo come un impiegato andrebbe in ufficio, questi sono gesti di grandissima importanza e io considero assolutamente non solo affascinante, ma programmatico e significativo, promettente questo understatement, questo senza dubbio. E per tante cose dovremo ancora vedere, certo sembra evidente che vorrà togliere molte delle sue tradizionali prerogative e del suo tradizionale potere alla Segreteria di Stato, sullo IOR ha già cominciato a intervenire.
Ricordiamo che tutto lo scandalo vaticano degli ultimi tempi deriva proprio dalla Segreteria di Stato, arriva da lì, è lì che è concentrato poi tutto il vero potere.
Sì, sì, cioè ci sono delle premesse estremamente importanti. Ora, è probabile che anche su alcune vexate questioni, tipo l'apertura agli omosessuali oppure l'apertura effettiva al di là dei complimenti alle donne, è probabile che qualche cosa cambierà, però qui ancora si devono vedere i fatti. Spero, credo che Papa Francesco realizzerà veramente la collegialità episcopale.
Scusa Lilia, io ti devo interrompere su questo perché hai citato gli omosessuali. Una cosa sola mi viene da dire, no? Cioè, considerando che la Chiesa ha sempre avuto un atteggiamento, diciamo, abbastanza ostile per certi versi, come molto discusso nei confronti dell'omosessualità, mi ha colpito la recente dichiarazione di Bergoglio, che prima ha detto che in Vaticano c'è una lobby gay.
Sì.
Poi ha precisato che il problema non sono i gay,
ma
è la lobby.
Sì, sì.
Anzi,
ha detto anche io
contro i gay non ho assolutamente nulla.
Sì. E questo l'ha detto, mi pare, durante il volo di ritorno dalla GMG in Brasile. È vero che il sito del Vaticano, che riporta per esteso queste dichiarazioni, diciamo, sembra normalizzarle un po', cioè i giornalisti indubbiamente hanno ritagliato le frasi che a loro sembravano più incisive, più innovative, eccetera. Ad ogni modo queste frasi sono state dette e danno da sperare per il futuro. Sia chiaro che
qui
in certi atteggiamenti
lì la stiamo vedendo del potere anche le guardie svizzere, che sono forse l'ultimo simbolo rimasto anche degli antichi eserciti.
Sì, appunto, le guardie svizzere sono soltanto folcloriche e ormai... E se
dello sguardo di questa guardia svizzera è fantastico, tra l'altro.
Sì, effettivamente. Ecco, diciamo, ci sono alcuni aspetti in questo Papa, che comunque è un uomo è fatto anche della sua cultura, della sua provenienza, delle sue idee, eccetera. E, per esempio, quando parla del diavolo, e talvolta anche in certi caratteri fortemente mariani della sua pietà, cioè si vede molto la sua provenienza di cattolico sudamericano, però io dico questo con il massimo rispetto, ognuno di noi è un prodotto di un ambiente, di una storia, eccetera, eccetera. Anche il suo atteggiamento durante la dittatura di Videla in Argentina, di cui si fece un gran parlare all'indomani della sua elezione, ma poi la cosa si è sgonfiata, soprattutto dopo le dichiarazioni di Boff e di Pérez Esquivel. E indubbiamente non sfidò la dittatura, questo no, e da un punto di vista romantico a noi potrebbe piacere che l'uomo di Dio fosse più chiaro e intrepido, ma certamente non gli si può rimproverare nessunissima complicità, nessuna complicità interessata.
Adesso rientriamo, facciamo un salto indietro di 700 anni, perché per l'appunto si diceva, prima di Benedetto XVI, l'ultimo Papa ad essersi dimesso spontaneamente, anche se qui c'è da discutere appunto, comunque diciamo che ufficialmente almeno si è dimesso spontaneamente, diciamo che Papa Bergoglio, il suo successore, è andato a trovarlo a Castel Gandolfo, a casa adesso dove sta in Vaticano, così intrattengono rapporti molto cordiali, anche se non si fa vedere più Ratzinger comunque in giro, per non confondere le idee. Bonifacio VIII con Celestino ebbe un rapporto un po' diverso, perché lo incarcerò, poi è morto misteriosamente Celestino. Ma adesso noi abbiamo un documento esclusivo, perché abbiamo addirittura le dimissioni, proprio il filmato originale delle dimissioni di Papa Celestino V nel dicembre del 1294. Celestino V ad adesso in onda.
Ascoltate, io Celestino, mosso da ragioni legittime, per bisogno di umiltà, di perfezionamento morale e per obbligo di coscienza, come pure per indebolimento fisico, per difetto di dottrina e per le cattiverie del mondo, al fine di recuperare la pace e le consolazioni del mio precedente modo di vivere, con tutto l'animo e liberamente mi dimetto dal pontificato, espressamente con rinuncia del seggio, della dignità, del peso e dell'onore, dando da questo istante piena e libera facoltà al Sacro Collegio dei Cardinali di scegliere e provvedere per via canonica di nuova storia della Chiesa Universale.
Giorgia ha molto apprezzato questo filmato.
Sì, non perde occasione proprio per auto celebrarsi in ogni modo.
Va bene, lo confesso, non era un filmato originale del 1294, era di appena 21 anni fa, era l'aprile del 1992, un frammento dello spettacolo L'avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone. Celestino era il sottoscritto a 17 anni, ma la regista di questo spettacolo, e questo è il vero scoop, era Lilia Sebastiani. Perché noi ci siamo conosciuti proprio così al liceo Donatelli, dove lei insegna lettere e aveva fatto questo laboratorio teatrale con due classi del liceo, che insieme a Rita Bontempi pensarono di farci fare questo spettacolo, che per me personalmente è stato l'inizio poi dell'interesse nei confronti della storia medievale, della Chiesa, di tutto, quindi è stato un po' l'inizio di un lungo percorso. Celestino, comunque, appunto, dicevamo, un papa francescano, nonostante non fosse non era francescano, era moronese, era un monaco benedettino che aveva fondato una congregazione appunto monastica, ma di carisma molto francescano. Ricordiamo che appunto fu il primo a spogliarsi e lui non rifiutò anche l'ingresso solenne, iniziò il pontificato a cavallo di un asinello, eccetera, quindi instaurò veramente una chiesa povera, ma poi finì poco dopo. 700 anni dopo c'è un papa che addirittura ha il coraggio non di chiamarsi Celestino VI, come io magari avrei potuto spiegare, non avrei mai sperato in un papa Francesco. E d'altra parte io qui ho una citazione di Paolo VI che dice: con questo Vaticano non ci sarà mai un papa di nome Francesco, perché Francesco distruggeva le regole umane nella sola obbedienza al Vangelo. Nessuna struttura piramidale, nessuna burocrazia, nessun privilegio. Lilia, invece ci sei chiamato alla fine, Francesco.
Non so se Bergoglio conoscesse queste parole di Paolo VI, ma con questo Vaticano un papa non può chiamarsi Francesco. Può darsi che con questo papa, che si chiama Francesco, questo Vaticano non sarà più quello di prima. Io lo credo, lo spero assolutamente. Anche perché è vero che Francesco per tutta la sua vita fu la contestazione vivente del potere nella Chiesa.
Si è anche dimesso anche lui, ricordiamolo, da capo dell'ordine suo.
Sì. Non solo non, figuriamoci se sarebbe voluto diventare papa, neanche prete volle diventare, perché il prete ai tempi suoi era uno che contava, e Francesco voleva la povertà, che noi continuiamo a intendere secondo parametri umani, penuria, disagio e miseria, ma la povertà essenzialmente è libertà e rinuncia assoluta al potere e a tutte le sicurezze terrene.
Infatti, tra l'altro, Bergoglio ha dichiarato a un suo amico giornalista, che lui continua a telefonare così, senza... Ricordiamo che il primo papa che non aveva un segretario è diventato papa senza avere un segretario personale, e si faceva tutto da solo, si cucinava da solo, si prendeva gli appuntamenti, e lui ha dichiarato a un suo amico, a cui ha telefonato così tranquillamente, da papa, io ho scelto di andare a Santa Marta non soltanto per povertà, ma per libertà, perché se stai al Palazzo Vaticano comandano loro. Invece voglio decidere io quello che faccio, e quindi preferisco stargli lontano, come dire. Giorgio, abbiamo qualche...
Sì, ho trovato delle battute molto simpatiche, diciamo, sul nuovo papa. Bergoglio, sappiamo tutti che è un americano di lontane origini piemontesi, un po' come la Fiat, diciamo. Il nuovo papa è anche laureato in filosofia, beh, almeno uno ha trovato lavoro. In Vaticano Bergoglio porterà avanti la scelta di stare vicino ai poveri. D'altronde, due passi e arrivi in Italia.
Mi pare giusto. Allora, noi adesso vorrei fare un altro omaggio, diciamo, anche ai 40 anni di Teleterni, che abbiamo iniziato qualche settimana fa. Perché? Perché un altro grande papa, abbiamo visto prima in copertina, Giovanni Paolo II, un altro che ha rotto molti schemi, anche se appunto poi da un punto di vista interno alla Chiesa è stato considerato un papa piuttosto conservatore, Lilia, no? Ma che sicuramente ha portato molte innovazioni da un punto di vista della rottura delle formalità. Nel 1981, guarda caso, anche qui una curiosa coincidenza, Giovanni Paolo II probabilmente sarà fatto santo da Bergoglio, il 19 marzo Bergoglio sceglie di iniziare il pontificato, stesso giorno in cui Giovanni Paolo II venne a Terni e il Papa operaio visitò le acciaierie di Terni e non solo. Allora ci vediamo adesso 3 minuti di sintesi della visita di Giovanni Paolo II a Terni, tratti proprio dall'archivio di Teleterni e che ci ha preparato il nostro regista e capitano Gianluca Lucchetti. Giovanni Paolo II a Terni.
Thank you.
Questo era Giovanni Paolo II, un po' il super papa per certi versi, perché era appunto un uomo che aveva fatto un sacco di cose, aveva fatto, aveva combattuto contro il nazismo, il comunismo, era un papa atletico, attore, operaio, no? Aveva fatto davvero tante cose. Forse Bergoglio invece è proprio il papa della normalità, una persona molto, molto normale. Tra l'altro il primo papa che è stato diventato prete dopo il concilio, quindi il primo papa che non ha mai detto messa in latino, per così dire. Una cosa al volo, proprio stiamo in chiusura, ma volevo citare anche la profezia di Malachia, che è interessante perché alcuni l'hanno presa molto sul serio, tipo Pio XII che veniva chiamato Pastor Angelicus. Lui, secondo la profezia di Malachia, è l'ultimo papa, Pietro il Romano. Bergoglio dovrebbe essere l'ultimo papa. Ora, i catastrofisti dicono che finisce il mondo, finisce la Chiesa, finisce... Forse Lilia potrebbe essere appunto l'ultimo papa e l'inizio di una Chiesa nuova, diversa, appunto più collegiale.
Ma fermo restando che per me Malachia, che conosco assai poco, non è esattamente un'autorità in materia storiografica e manco futurologica. Ecco, e più che come l'ultimo papa, io preferisco ottimisticamente ed evangelicamente vederlo come il primo di un nuovo corso, perché c'è ancora, c'è moltissimo da fare. È giusto sostenere Papa Francesco con tutto il nostro entusiasmo e con tutto il nostro affetto, perché per ora si è visto solo l'aspetto festoso, sorpreso, eccetera, ma sta maturando nei suoi confronti un'opposizione fortissima in ambiente curiale, nel cattolicesimo conservatore, eccetera. Stanno criticando moltissimo la sua mancanza di ieraticità, la sua eccessiva semplicità, eccetera, eccetera. Per cui in questo caso è giusto che dalla base dei cristiani venga un appoggio non così corale, folclorico, applausi, eccetera, ma un appoggio serio, adulto, critico, intelligente, non ignorabile. E da questo Papa mi aspetto, desidero anche qualche cosa di nuovo su piste tradizionalmente poco battute o forse battute male dai suoi predecessori, in particolare per quanto si riferisce, prima abbiamo parlato del cambiamento di posizione, della nobile semplicità a riguardo degli omosessuali. E sul ruolo delle donne nella Chiesa c'è molto da dire. Finora non è stato particolarmente significativo ciò che ha detto Papa Francesco, ma l'abbiamo visto soltanto per pochissimi mesi. Ecco.
Ho un auspicio, grazie Lilia. Giorgia, al volo, abbiamo anche dei papi figli d'arte nella storia, li vogliamo dire al volo?
Sì, ad esempio c'è Papa Silverio, il quale era figlio di Papa Ormisda, e Gregorio Magno, figlio di Papa Felice III.
Questi erano papi legali, nel senso che era il periodo in cui i vescovi si potevano sposare e quindi potevano fare figli, e quindi i papi potevano avere figli, non erano, poi ce ne sono stati altri, insomma, più tardi, diciamo, moralmente, diciamo, discutibili. Questi erano impeccabili. Siamo in chiusura, abbiamo fatto una puntata anche, credo, fin troppo lunga, ma molto ricca. Io ringrazio tantissimo Lilia Sebastiani, ringrazio Giorgia Salvatori, vi ricordo che potete approfondire sul nostro sito www.redeblu.org tutto questo, ci saranno anche altri servizi che non abbiamo fatto in tempo a mandarvi in onda, un'intervista che abbiamo fatto pochi giorni prima del conclave al Cardinale Antonelli, che ci ha raccontato proprio che tipo di Papa avrebbero voluto eleggere, e giudicate voi se ci sono riusciti, e altro materiale. Le nostre repliche, vi ricordo, siamo il venerdì alle 22.30, sabato alle 15.30, lunedì alle 16.15, mercoledì alle 12.30, e poi tutte le puntate di Adesso in Onda le potete rivedere su www.reteblu.org. Concludiamo proprio, abbiamo parlato di Papa Francesco, Francescanesimo e Papa, un estratto dallo spettacolo del Giullare di Assisi in cui c'è Francesco che parla, viene invitato a pranzo dal suo amico Cardinale Ugolino, che diventerà poi effettivamente Papa, Papa Gregorio IX. Ci vediamo la settimana prossima, grazie a tutti. You.
Un bel giorno dell'anno 1217 il cardinale Ugolino invitò a pranzo Francesco nel suo ricco palazzo romano. Il fraticello, per la gloria del Signore, accettò di buon grado e le cose andarono più o meno così.
Carissimi, è con immensa gioia che vi comunico che oggi avremo l'onore di pranzare con il famoso Francesco di Assisi. Non è stato facile convincerlo, ma è un mio vecchio e caro amico. Posso anzi dire che se oggi Francesco, anziché essere additato come un povero pazzo, è considerato uno dei maggiori personaggi della Chiesa Cattolica, è merito mio. Sì. Sono stato io, sapete, a presentarlo a Papa Innocenzo III, scongiurando il rischio che venisse accusato di eresia. E non a caso lui ha chiesto me come protettore dell'ordine. Come dite? Se ha l'aspetto di un miserabile? Beh, direi che è un tipo stravagante. Ora lo vedrete, ma vi posso assicurare che io non ho mai conosciuto nessuno così profondamente innamorato del Vangelo.
Eh sì, però ancora non si vede.
Signor Cardinale, siete sicuri che questo verrà?
Ma certo che verrà, l'ho invitato io.
Non che a Francesco piacesse di farlo aspettare, è che stava finendo di fare il giro delle elemosine.
Eccellenza, ma sto Francesco non arriva.
Arriva, arriva, non abbiate timore, eh.
Quando finalmente fu annunciato dai servitori di Sua Eccellenza, furono spalancate le porte d'oro e un rullo di tamburi lo accolse come se fosse un re. Francesco non pretendeva così tanto, e infatti, appena il cardinale lo vide entrare con sacchi pieni di cibo e pane secco, la sua stima verso di lui scomparve all'istante. Francesco iniziò a distribuire il pane ai nobili invitati. Qualcuno lo guardava con schifo, qualcuno con pena, e non tutti furono contenti di quel regalo.
Carissimi, accomodatevi nella sala da pranzo che io e il nostro amatissimo Francesco vi raggiungiamo fra un attimino.
Il cardinale non fu tra i più entusiasti.
Ma che diavolo fai? Perché, eccellenza? E mi chiedi pure perché?
Ma eccellenza, guardate che io vorrei su un grande onore, Quando un suddito esercita la sua professione, onora il Signore ed il suo rappresentante. Non siete voi il rappresentante di Dio?
Ah, beh allora già che ci sei la prossima volta porta il dolce, che all'antipasto ci penso io.
Ma te rendi conto della figura che mi fai fare con gli ospiti? Io ti invito a pranzo e tu te ne vai a fare la questua.
Ma che cosa volevi dimostrare, eh?
Ma io devo essere modello ed esempio dei vostri poveri, perché so che nel mio ordine ci sono e ci saranno dei frati minori che per amore di Dio sapranno umiliarsi ad ogni sottomissione o servizio. Però ci sono e ci saranno anche quelli che avranno noia ad umiliarsi e a abbassarsi a mendicare. E io devo dare il buon esempio.
Non sono ora al Vangelo con una vita da zingaro. Bisogna che accetti di avere un minimo di stabilità e decoro.
Questa povertà ostentata tu la scambi per fedeltà a Cristo. Ma non è altro che superbia.